Eccoci a tutti ragazzi, benvenuti, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi facciamo una puntata un po' più tecnica, una puntata un po' diversa e parliamo semplicemente di dove siamo, a che punto siamo oggi, quindi al giorno d'oggi, con la facilità dell'onboarding su Lightning. Cioè andremo a vedere sostanzialmente quando una persona decide di iniziare con Lightning, quali sono le alternative, quali sono le possibilità che ha. Ecco, oggi andiamo a esplorare proprio quelle che sono, secondo me, tutte le possibilità che possono essere prese in considerazione. Ovviamente ci tengo a precisare che quello che vedremo sarà una panoramica e sarà soprattutto la mia panoramica e ovviamente quindi non va presa come qualcosa di estremamente esaustiva. Quindi vi lascio la sigla e cominciamo subito.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene. Ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole. Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole.
Eccoci qua, allora sempre bello ascoltare la nostra sigla e direi che possiamo iniziare con questa puntata. Anzi, prima di iniziare, il solito disclaimer: questo è un podcast che è ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Principianti, è un gruppo rivolto tecnicamente a chi vuole iniziare a comprendere bene questa tecnologia, però tutti sono ovviamente i benvenuti. L'importante è che ci ricordiamo sempre che in questo gruppo non si parla di prezzo, non si parla di investimenti, non si parla di fiscalità, si parla piuttosto di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo pratico. Allora, andiamo al nocciolo della questione della puntata di oggi. Andiamo a vedere quali sono le alternative oggi possibili. Alcune quantomeno delle alternative oggi possibili per iniziare con Lightning. Vedremo quindi dalle cose più banali, magari anche a quelle un po' più complesse. Ovviamente io ci tengo a precisarlo che quelle che noi vedremo oggi, cioè le alternative che noi oggi andiamo a vedere, fanno parte di un ventaglio di possibilità, ma non tutte queste possibilità sono auspicabili. Questo ci tengo a precisarlo. Io sto solo facendo una foto di quella che è la situazione oggi. Allora, siamo con i nostri amici, siamo a cena, iniziamo a parlare di Bitcoin e vogliamo farvi vedere come funziona. Vogliamo che ci sia quell'effetto wow, è così facile? Beh, quali sono le possibilità? Andiamo a esplorare uno per uno quali potrebbero essere le alternative. Partiamo dalle cose più basic e poi arriviamo a quelle un po' più complesse. Allora, una possibilità è quella di utilizzare strumenti come Satsmobi. Che cos'è Satsmobi? È un wallet che secondo me va bene solo per cominciare, poi si deve necessariamente passare ad altro, vedremo dopo il perché. Ed è di fatto un wallet esclusivamente Lightning Network che gira dentro l'ecosistema Telegram. Quindi non bisogna installare nessuna applicazione perché oggi l'applicazione di Telegram ce l'hanno tutti, quindi basta cercare Satsmobi all'interno di Telegram e salterà fuori un bot Telegram che farà di fatto da wallet. È un wallet completamente custodial. Questo va detto, anzi va proprio sottolineato, cioè di fatto voi non siete i proprietari reali di quei fondi, voi non avete le chiavi private associate a quei fondi, è uno strumento che ha come unico vantaggio quello di essere comodo e veloce. Di fatto, se poi andiamo a esplorare ancora di più nel dettaglio questo strumento, ci accorgiamo che di per sé in realtà non è neanche poi così pratico per chi vuole iniziare, perché ci ritroviamo a utilizzare uno strumento che è un wallet Lightning all'interno di un bot Telegram e quindi all'interno di una chat Telegram. Non è il massimo sicuramente, l'unica cosa è che è comodo, ecco, al massimo questo, però proprio poco pratico da utilizzare. Ovviamente uno strumento che si può collegare a Zeus, che è un'applicazione, un wallet, ora lo vediamo dopo nel dettaglio, però di fatto ci consente in questo caso specifico di dare un'interfaccia grafica più user friendly a StatsMobi e quindi si può utilizzare anche collegato a Zeus. Ovviamente per fare questa cosa qui occorre che ci sia una configurazione idonea e ci deve essere ovviamente quindi qualcuno che al principiante gli fa vedere come si fa o addirittura che glielo fa. E un wallet comunque ricordiamoci che in qualsiasi modo si utilizza va bene magari per, non so, fare una dimostrazione, far vedere la semplicità di Lightning, ha dei limiti importantissimi. Ad esempio, non possono starci allo stato attuale su un wallet come StatsMobi più di 300.000 satoshi, che al controvalore attuale, lo so che non ci interessa il controvalore, però almeno per avere un'idea, sono meno di 300 euro. E di fatto, quindi, abbiamo la velocità di far vedere uno strumento che è collegato al proprio account Telegram, il che rende tutto molto veloce, ma come abbiamo detto prima è uno strumento custodial e quindi non ci piace particolarmente. Inoltre, essendo collegato al proprio account Telegram, è chiaro che se il proprio account Telegram viene per qualche ragione bannato da Telegram, ahimè questo succede, si perdono anche i fondi, quindi capite bene che è una soluzione che può andar bene per fare determinate cose, per sfruttare alcune peculiarità, è una soluzione di certo non auspicabile, ma personalmente non ci vedo nulla di male se invio 1000 satoshi al StatsMobi del mio amico per far vedere come si utilizza. Ecco, questo va comunque detto. È un wallet, come dicevo, che consente di utilizzare esclusivamente Lightning Network. Quindi questa è una alternativa, ovviamente, ma non è l'unica. Salendo un po' di livello potremmo utilizzare un'altra alternativa, anche questa non è un'alternativa auspicabile, ve lo dico già, però comunque è una cosa che tecnicamente si può utilizzare. Sto parlando di un altro wallet che si chiama Wallet of Satoshi. Io non lo utilizzo personalmente perché è un wallet closed source, quindi questo significa che noi non sappiamo nulla di che cosa fa questa applicazione sul nostro telefono, non sappiamo se fa dei giochini strani, non sappiamo di fatto tutti i dati che raccoglie e inoltre utilizza i Google Play Service. Questo sta a indicare che se avete un cellulare a cui avete sostituito il sistema operativo, magari in favore di un sistema operativo più privacy oriented come potrebbe essere GrapheOS, ecco, non potrete comunque installare Wallet of Satoshi perché non avrete i cosiddetti Google Play Service che sono fondamentali per far funzionare questa applicazione. Un'altra cosa importante da dire su Wallet of Satoshi è che non ha un Tor interno, quindi questo vuol dire che per far funzionare questa applicazione sotto Tor bisogna usare un'applicazione terza che si utilizza molto spesso, che è Orbot. Orbot, come moltissimi di voi sapranno, è un'applicazione che consente di instradare il traffico internet di alcune applicazioni che non supportano Tor nativamente, appunto sotto Tor. Quindi, se voi avete un'applicazione e questa applicazione nativamente non riesce ad andare sotto Tor, potete utilizzare Orbot per forzare tutto il traffico internet di questa applicazione appunto sotto Tor. Questa applicazione, quindi questo wallet of Satoshi, ultimamente ha apportato diverse novità e di fatto oggi è utilizzabile in due versioni, in versione custodial e in versione non custodial. La versione custodial, come sapete bene, è la versione in cui voi non siete proprietari dei fondi che ci caricate. In questo caso ci si deve loggare con una mail, cioè si ha di fatto una sorta di registrazione tramite mail, ma si può utilizzare anche in versione non custodial, in cui non bisogna loggarsi, ci sono solamente 12 parole da salvarsi. Mi raccomando, le parole, la cosiddetta seed phrase, salvatela sempre in analogico. Questo significa che va salvata su carta e penna, quindi non si fanno gli screenshot, non si salvano le 12 parole, quindi la seed phrase, sul computer, non si salva nulla in digitale, carta e penna alla vecchia maniera. Attenzione, c'è comunque da dire una cosa, che la versione non custodial di Wallet Satoshi, a mio avviso, non è che si possa definire propriamente non custodial, perché allo stato attuale, se Wallet Satoshi dovesse in qualche modo scomparire da tutti gli store, ecco, utilizzare quelle parole sarebbe, per recuperare i propri fondi, sarebbe di fatto impossibile. Utilizza una tecnologia che si chiama Spark, non approfondiamo più nel dettaglio, però sappiate che dal mio punto di vista, anzi da un punto di vista prettamente purista, ecco, non è uno strumento davvero non custodial. In questo caso, allora, perché dicono che è uno strumento non custodial? Dal mio punto di vista, ma questa è solamente una mia speculazione, Wallet of Satoshi ci tiene a preservarsi da un punto di vista legale e quindi ha introdotto una soluzione che lui definisce non custodial, e quindi è una sorta di, chiamiamola, truffa nei confronti del regolatore, che a quel punto solleverebbe la responsabilità dell'azienda che ha sviluppato questo wallet. È un wallet che è fatto per ricevere tramite Lightning Network, all'occorrenza è possibile ricevere anche on-chain, e immediatamente i fondi verranno swappati sul Lightning Network. Ovviamente questa operazione di swap, cioè questa operazione di cambio, in cui di fatto voi date a qualcuno i vostri fondi on chain e questo qualcuno ve li ripassa su Lightning, si può fare, ma a fronte di una commissione. Quindi Wallet Satoshi è anche una di quelle alternative non auspicabile, ma comunque percorribile. Personalmente non lo utilizzo perché è closed source e tutte le cose che abbiamo già detto, però qualcuno lo fa e può avere un senso al giorno d'oggi. Un'altra soluzione che veniva utilizzato molto molto spesso prima, ma ormai si utilizza molto molto poco, è Moon. Moon è un wallet che era molto utilizzato prima, oggi non lo è molto perché di fatto ormai è superato. Ora spieghiamo un attimo come funziona, quali sono le caratteristiche, e poi cerchiamo di capire la ragione per cui oggi è uno strumento che di fatto, non dico che non utilizza più nessuno, ma l'utilizzo si è ridotto drasticamente. Tanto per cominciare, è un wallet open source. Open source, ma comunque che utilizza i Google Play Service. Anche lui non ha un Tor interno, quindi se si vuole utilizzare questo wallet sotto Tor bisogna utilizzare Orbot, ed è uno strumento non custodial. In questo caso è uno strumento non custodial per davvero. Perché? Perché se dovesse scomparire del tutto l'applicazione, si hanno dei codici alfanumerici e dei backup che consentono di fatto di recuperare tutti i fondi utilizzando una utility che è già disponibile. Quindi sostanzialmente un piccolo software che si avvia sul PC, si inseriscono tutti i dati che vi siete backupati in maniera corretta quando avete per la prima volta iniziato a utilizzare Moon. Ecco che tramite questa utility si possono recuperare tutti i fondi, anche se Moon dovesse scomparire dagli store, anche se chi ha progettato questo wallet, chi ha sviluppato questo wallet, dovesse scomparire, i fondi sono sempre al sicuro. È però un wallet particolare questo di qui, perché è un wallet ibrido. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un wallet tecnicamente e ora vediamo cosa vuol dire, sia Lightning Network che on-chain. Cioè, in sostanza, voi con questo wallet potete ricevere sia tramite Lightning che tramite una transazione on-chain e non ci si deve preoccupare di nulla. Lui non fa distinzione tra le due cose, per cui anche lì, oltre che ricevere, potete anche inviare tramite Lightning o tramite un indirizzo, quindi on-chain, e quindi di fatto tutto funzionerebbe. Cerchiamo di spiegare un po' però il funzionamento di questo wallet. Supponiamo che voi utilizzate questo wallet, lo aprite per la prima volta e a quel punto vi fate il vostro bellissimo backup, vi conservate tutti i dati importanti con carta e penna e volete iniziare a utilizzarlo. Immaginiamo che qualcuno mi invia, non so, l'equivalente di $10 tramite Lightning Network. Cosa succede? Succede che di fatto quell'importo viene preso da Moon, in particolare da chi ha sviluppato Moon, e però in cambio vi viene inviato il corrispettivo on-chain. Quindi avviene di fatto uno swap da Lightning a on-chain. Quando invece fondi si spendono, avviene l'esatto opposto, ovvero voi di fatto fate una transazione on-chain verso una terza parte che invierà per voi, a chi volete voi, i satoshi tramite Lightning. Quindi i fondi che vedete all'interno del vostro wallet, che vedete su Moon, sono dei fondi che sono di fatto sempre on-chain. Ovviamente per questo meccanismo intrinseco, per cui ogni pagamento Lightning Network lui deve fare uno swap, pagate sempre di fatto delle commissioni molto alte, anche quando spendete utilizzando Lightning, perché voi è come se state pagando tramite Lightning, ma quello che succede è che di fatto il vostro wallet fa una transazione on-chain. Quindi per questo è un wallet tendenzialmente costoso anche quando si fanno i pagamenti tramite Lightning. Ovviamente, proprio per il fatto che per ricevere e per inviare di fatto avvengono sotto, senza che voi vi accorgete di nulla, avvengono di fatto delle transazioni on-chain, quando le commissioni on-chain sono molto elevate, perché magari ci sono diverse transazioni in mempool, questo wallet non può funzionare, perché il rischio è che io magari, se ci sono le commissioni a $5 on-chain, faccio un esempio, io mi posso ritrovare nella condizione in cui magari faccio un pagamento di $10 verso qualcuno tramite Lightning Network e mi trovo ovviamente a spendere un importo di $5 che sono quelli che sono serviti a coprire le commissioni della transazione on-chain. Questa è la ragione per cui appunto questo wallet, quando le commissioni on-chain sono molto elevate, purtroppo è capitato in passato che sono state sostenute anche per diverso tempo, la parte Lightning non funziona. Ovviamente continua a funzionare tutta la parte on-chain. Proprio per come è strutturato questo wallet, quindi per i limiti che ha, di fatto nel tempo è stato piano piano abbandonato. Inoltre, un grande problema di questo wallet è che non ha il cosiddetto coin control. Coin control è praticamente la possibilità di scegliere l'UTXO da spendere in una transazione, e quindi questo di qui lo rende molto poco interessante anche per i pagamenti on-chain. Oggi non è uno strumento che si utilizza più, non è uno strumento che io utilizzerei per far vedere come funziona Lightning a qualcuno, perché ovviamente ha dei limiti importanti. Immaginiamo di pagare qualcuno tramite Lightning, tramite questo strumento. Magari è una persona che non sa nulla di Bitcoin, dopo, faccio un esempio, 6 mesi le fee on-chain aumentano drasticamente, e quindi che cosa succede? Succede che di fatto questa persona non si ritroverà più in condizioni di poter spendere i propri satoshi tramite una transazione Lightning, e quindi questo di qui può destare anche delle preoccupazioni. In verità è sempre possibile fare una transazione on-chain, però come ho già detto prima, ecco, proprio per evitare queste dinamiche un po' che fanno demoralizzare anche chi si sta avvicinando e non sa assolutamente nulla di Bitcoin, beh, in quel caso lì io non lo utilizzerei onestamente. Vedo un potenziale solo ed esclusivamente per quanto riguarda questo wallet, se si vuole ad esempio ricevere on-chain e inviare tramite Lightning, questo sì, può avere un senso, però per utilizzi molto molto circoscritti. Ecco, si possono sfruttare determinate caratteristiche di questo wallet per fare dei giochini interessanti, ma di certo non per fare onboarding, cioè per far utilizzare Bitcoin per la prima volta a una persona, quantomeno se il proprio obiettivo è quello di utilizzare Lightning. Ecco, da qui in avanti le cose si fanno interessanti. Vi rubo giusto un attimo. Nella puntata precedente io non sono stato bravo a ricordarvelo e voi non siete stati bravi a condividere la puntata. Così non va bene. Ricordate che ovviamente sto scherzando, però davvero ve lo dico, condividete la puntata se volete ascoltare ogni settimana una nuova puntata di questo podcast. Nessuna donazione, quello che è importante capire è che la vostra condivisione è la benzina che fa andare avanti questo podcast, questo progetto. Quindi, se non vuoi condividere questa puntata qui, perché magari è un po' più tecnica, condividi la puntata che più ti è piaciuta, condividi un articolo di quelli che ci sono nel gruppo Bitcoin Principianti, quello che ti è piaciuto di più, però aiutaci a condividere. Per noi è davvero estremamente importante. Non vi rubo altro tempo, vi lascio con la puntata. Adesso parliamo di un altro strumento. Questo strumento è relativamente nuovo, è un wallet che si sta iniziando a utilizzare da poco e parlo del wallet Bull Bitcoin. Allora, innanzitutto è uno strumento che è open source e non custodial. Ci piace. È uno strumento che non ha bisogno dei Google Play Service, quindi fantastico. Anche lui però non ha un Tor interno. E quindi se vogliamo che utilizzare questo strumento sotto Tor, bisogna utilizzare Orbot. È uno strumento che tecnicamente può andare bene sia per Bitcoin on-chain che per Lightning. E come è strutturato questo wallet? Allora, è diviso in due parti. Una parte viene definita parte dei pagamenti istantanei e una parte viene definita parte dei Bitcoin sicuri. I Bitcoin, tra virgolette, sicuri sono la parte on-chain, dove di fatto voi avete una seed phrase, quindi detenete le chiavi private di quei fondi che vanno a finire su quel wallet, e tutto funziona, se lo guardiamo così, come un normalissimo wallet on-chain. La parte dei pagamenti istantanei, invece, funziona in modo particolare. Cioè, la parte dei pagamenti istantanei è quella di fatto che ci consente di ricevere e inviare tramite Lightning. Ecco, quando si inizia con questo wallet, si è già pronti per ricevere su Lightning, quindi chi scarica questo wallet, si segna la propria seed phrase, è già pronto per di fatto ricevere dei pagamenti su Lightning. Ma attenzione, come funziona in realtà? Funziona che Bull Bitcoin si fa carico di ricevere questi satoshi su Lightning Network per voi ed immediatamente li converte in Liquid. Quindi c'è sempre questo sistema di conversione molto simile a Moon, ma mentre Moon, quando voi ricevevate su Lightning, li convertiva in Bitcoin on-chain, qui avviene uno swap, cioè una conversione in Liquid. Ora, che cosa è Liquid? Allora, io lo dico senza mezzi termini, anche con il rischio di stare poco simpatico a qualcuno, poco sinceramente mi interessa di questa cosa. Liquid è una shitcoin peggata 1 a 1 con Bitcoin. Quindi voi dovete sapere che quando ricevete dei satoshi su Lightning, questi satoshi vengono convertiti in qualcosa che non è Bitcoin, ma comunque ha esattamente il suo valore, almeno fin quando funziona, ovviamente. Io ci tengo a precisarla questa cosa perché Liquid non è Bitcoin, sono due cose diverse. Anche quando si dice che Liquid è un layer 2 di Bitcoin, questa cosa è assolutamente falsa. È una cosa completamente diversa da Bitcoin. Quindi, di fatto, questo wallet come funziona? Funziona con degli swap da Lightning Network a Liquid, questo vi consente di ricevere dei pagamenti su Lightning, ma ricordiamoci sempre che per fare questi swap, queste conversioni, l'intermediario che vi fa la conversione di fatto prende una piccola fee, una piccola commissione. Quindi per fare questo si paga una commissione, seppur bassa, ma comunque si paga. Quindi nella pratica, se voi aprite questo wallet, avete saldo pari a zero e ricevete tramite Lightning Network, ad esempio ricevete l'equivalente di 1000 satoshi, questi vengono immediatamente convertiti in Liquid, nell'equivalente in Liquid, a fronte però di una piccola commissione. Quindi probabilmente se voi ricevete, nell'esempio specifico, 1000 satoshi, poi il saldo che vi vedrete arrivare all'interno del wallet non sarà esattamente di 1000 satoshi, ma sarà di 1000 satoshi meno la commissione che è stata necessaria per fare questo swap, per fare questo scambio da Lightning a Liquid. In pratica, come abbiamo già detto, quindi funziona come Moon, che abbiamo visto prima, ma anziché fare swap direttamente on-chain, viene fatto swap con Liquid. Qual è il vantaggio di utilizzare, ad esempio, questo sistema che utilizza Bull Bitcoin, anziché il wallet che abbiamo visto prima, ovvero Moon? Allora, il vantaggio è che se le fee on-chain aumentano, lui non ne risente, o comunque ne risente in misura estremamente inferiore, ad esempio rispetto a Moon. Quindi, in questo caso specifico, effettivamente, se uno capisce bene quali sono i trade-off, quali sono i compromessi di utilizzarlo, dal mio punto di vista è effettivamente un wallet che può valer la pena utilizzare, perché no? È completamente non custodial, è completamente open source. Ecco, bisogna saper bene però come funziona esattamente, perché bisogna essere consapevoli di quello che succede all'interno del vostro wallet. Si può anche impostare una funzione che è quella che è raggiunta una certa soglia. Si può impostare ad esempio che i fondi vengano passati da Liquid e portati a on-chain e quindi fanno parte dei cosiddetti Bitcoin sicuri, della parte del wallet Bitcoin sicuri, e quindi di fatto si vanno a convertire Liquid in Bitcoin veri. Oppure, senza necessariamente arrivare ad una quota che voi avete prestabilito prima, si possono portare un chain, si possono convertire in qualsiasi momento si vuole. Inoltre, quello che controlliamo sempre quando valutiamo un wallet è: se scompare questo wallet, i fondi si possono recuperare con i dati che io mi sono segnato con carta e penna? La risposta è sì, in questo caso. Per quanto riguarda i Bitcoin on-chain, si possono recuperare andando a inserire la seed phrase, ad esempio su Electrum. Mentre i fondi su Liquid, quelli si possono recuperare con un wallet apposito, ad esempio Green. Quindi, di fatto, sì, se il wallet dovesse completamente scomparire, saremo sempre in grado di recuperare i nostri fondi. Inoltre, in questo wallet c'è anche la cosiddetta funzione di pay join. Noi non attenzioneremo qui che cos'è il pay join, però sappiamo che tecnicamente c'è anche questa possibilità, anche se devo essere sincero, non so bene come è implementato, quindi magari è anche pessimo, io non lo so, ecco, non ho testato questa funzione, non so come è implementata, magari è fantastica, quindi non posso esprimere un'opinione in merito. Un'altra cosa importante è che Bull Bitcoin consente anche di fare la coin selection, quindi se voi avete dei fondi derivanti da diverse attività o con diversi gradi di privacy, potete riuscire a spenderli selettivamente. Ovviamente ci sono anche delle note negative, ovviamente, e qui mi riferisco soprattutto ai più tecnici. Ecco, con il proprio Electron Server non funziona bene. Io l'ho provato e non funziona bene, perde tempo ad aggiornarsi, i saldi intendo perdono tempo ad aggiornarsi e quindi ecco, non mi piace particolarmente. Inoltre, essendo che ci sono questi swap di mezzo, secondo me si perde anche l'effetto wow che di solito dà Lightning, quel pagamento istantaneo, quasi istantaneo, che è sempre bello vedere su Lightning. Ecco, proprio per il funzionamento intrinseco, un po' così macchinoso, non ci può essere. Quindi voi magari fate un pagamento, ricevete un pagamento tramite Lightning e ci mettete anche, non so, 5-10 secondi per vederlo. Ecco, secondo me si perde un po' anche quell'effetto wow. Senza contare il fatto che proprio per gli swap sottostanti che devono essere fatti ogni volta, quando il commerciante che decide di utilizzare questo strumento per incassare qualche satoshi vede arrivare qualche satoshi in meno ogni volta, pagando una piccola commissione, che per carità saranno anche pochi centesimi, ma comunque c'è, ecco lì potrebbe anche storcere il naso. Inoltre non supporta gli LNURLP, quindi gli LNURL di pagamento. Questa è una cosa che va segnalata perché comunque è una tecnologia estremamente utilizzata. Ecco, credo che allo stato attuale Bull Bitcoin sia uno dei migliori compromessi per fare un onboarding. Poi, chiaramente, dopo un certo tempo ci si deve necessariamente spostare verso un wallet Lightning puro. Questa è la mia opinione. Andiamo quindi avanti, ci sono altre alternative? Beh sì, abbiamo oggi anche altre alternative e una di queste, questa è molto conosciuta, questa già è un'alternativa auspicabile rispetto a tutte le precedenti ed è Phoenix, wallet open source, wallet non custodial. È un wallet che non ha un Tor interno, ma comunque ha un'impostazione per proxare sotto Orbot. Una volta questo wallet aveva un Tor interno, ma poi è stato rimosso per motivi legali. Per cui lui è un wallet di fatto solamente Lightning. Questo non vuol dire che non possa ricevere un chain, semplicemente vuol dire che il suo utilizzo principale è Lightning. Perché? Perché è un nodo a tutti gli effetti. È solo che è molto limitato in termini di funzionalità. Quindi per utilizzarlo bisogna necessariamente sapere come si gestisce la liquidità di un canale Lightning e questo rende questo wallet non particolarmente adatto per fare onboarding, secondo me. Perché come funziona? Innanzitutto quando per la prima volta si installa questo wallet e si fa il proprio backup della propria seed phrase, non si è già immediatamente pronti per ricevere, ma quello che si deve fare è aprire un canale di pagamento, che si può aprire in due modi, o mandando a questo wallet una transazione on-chain che poi verrà immediatamente utilizzata per aprire un canale Lightning, oppure si può ricevere direttamente tramite Lightning Network e in questo caso Async. Io lo pronuncio così, magari è un po' sbagliata la pronuncia, ma è l'azienda che ha sviluppato questo wallet, anticipa la liquidità e a fronte ovviamente di una commissione per consentirci immediatamente di ricevere. Una volta che il canale si è aperto, poi si può anche ingrandire prendendo liquidità ovviamente in anticipo, quindi sempre a fronte di una commissione. In questo caso, se dovesse scomparire Async, cioè l'azienda che ha sviluppato questo wallet, i fondi sono sempre recuperabili. Ovviamente, secondo le best practice di Lightning, quindi bisogna seguire quelle che sono le corrette procedure, perché quando ci spostiamo su wallet Lightning puri, che vanno in qualche modo a mimare un vero e proprio nodo, ecco che lì, se non si fa attenzione, lì si possono veramente perdere fondi, quindi bisogna fare molta attenzione, bisogna conoscere determinate cose. Se si fa tutto bene, ovviamente nessun problema. È un wallet migliore, è il wallet migliore tra quelli che abbiamo citato almeno fino ad ora, però è chiaro che richiede più conoscenza. Ci tengo a precisare una cosa: in questi mesi è successo che questo wallet non riuscisse a volte a connettersi sotto Tor. Questo evidentemente perché l'azienda ha avuto qualche problemino con l'istanza di Tor, però nulla di irrisolvibile, bastava disabilitare la funzione che consente di proxare attraverso Tor nelle impostazioni. Ovviamente in quel caso lì si lascerebbe sempre l'applicazione sotto Orbot e lui continuava a funzionare, quindi si deflaggava solamente un'impostazione, lasciando tutto sempre sotto Tor si riusciva ovviamente a utilizzare tutto. E ricordiamoci che comunque nulla avrebbe vietato di fare una chiusura forzata nei casi più estremi e riprendere i propri fondi on-chain. Vedo inoltre che proprio per il funzionamento di questo wallet, di questi wallet qui, c'è sempre un po' di paura nell'aprire un canale Lightning, e questo secondo me è un po' anche per una questione di comunicazione, per come viene spiegato Lightning, e sembrerebbe quasi che aprire un canale Lightning significhi bloccare in qualche modo dei fondi. A me spesso mi dicono: no, io non ho abbastanza fondi per aprire, non ho fondi che posso destinare all'apertura di un canale Lightning. Ma attenzione, non è che se voi aprite un canale Lightning i fondi poi rimarranno lì bloccati, voi li potete spendere, li potete spostare altrove. Ecco, secondo me noi dovremmo far intendere realmente cosa vuol dire aprire un canale, spiegando che aprire un canale non significa bloccare dei fondi su un canale, ma vuol dire liberare dei satoshi su Lightning. Quindi l'esatto contrario. Quindi è un wallet sicuramente che mi sento di consigliare, ma attenzione, bisogna sapere bene quello che si fa. Non è difficile, quando si capisce come funziona è tutto molto semplice, però comunque ecco, bisogna sapere che le cose vanno utilizzate in un certo modo. E infine abbiamo un'altra alternativa che è Zeus. Zeus l'abbiamo citato all'inizio di questa puntata, è un wallet open source, è un wallet non custodial, ma in realtà dobbiamo essere un po' precisi, perché Zeus è di fatto un software che si può utilizzare in due modi, in due modalità. Si può utilizzare o connettendolo al proprio nodo, oppure lui stesso può fungere da nodo nella modalità node embedded, quindi nodo integrato. Ovviamente è chiaro che potete anche connetterlo al nodo di qualcun altro, ma in quel caso è come se foste in modalità custodial. Voi potete connetterlo a SatsMobi, ma ovviamente diventa uno strumento custodial. Però parliamo un attimo di lui nella seconda modalità, cioè utilizzato con il nodo interno integrato. Allora, è in questo caso uno strumento estremamente, anzi eccezionalmente completo, è davvero eccezionale, però bisogna avere per gestirlo una conoscenza molto approfondita di Lightning, o quantomeno abbastanza approfondita di Lightning, perché in questo caso ecco che voi potete decidere con chi aprire i canali di pagamento e si può fare quasi tutto come se fosse un vero e proprio nodo. Ovviamente porta con sé anche tutti i limiti di Lightning, quindi bisogna fare attenzione, perché nel caso in cui si dovesse rompere il dispositivo su cui avete installato questo wallet, ecco che la sola seed phrase non basta più per recuperare i fondi in caso di rottura. Questa è una cosa molto importante che ci tengo a precisare. Ne abbiamo anche parlato in verità in una puntata, che è la puntata numero 7. Abbiamo fatto quelle che sono le differenze tra Bitcoin on chain e Lightning. Valla magari a ripescare, valla a riascoltare e lì troverai delle informazioni. Ecco, questo è proprio uno strumento Zeus veramente completo è uno strumento così completo che secondo me a cui tutti dovrebbero ambire. Ci sono davvero tantissime funzionalità, ci sono ancora, perché bisogna anche dire questo, dei colli di bottiglia, però c'è da dire che davvero viene aggiornato in maniera molto rapida, c'è uno sviluppo molto importante su questo strumento e quindi secondo me ci regalerà belle soddisfazioni, consente di fare delle cose molto interessanti e ovviamente se utilizzato a dovere consente anche di avere una privacy secondo me allo stato dell'arte. Bene, io direi che abbiamo fatto una ottima panoramica su quelle che sono le possibilità oggi. Io ve ne ho elencate alcune, quelle che secondo me sono più percorribili. Ovviamente ce ne possono essere delle altre. Fatemi sapere cosa ne pensate. Magari, ecco, il mio suggerimento è quello di mettervi con questa puntata e ve li provate uno per uno. Tanto, che cosa, non costa nulla, ecco. Dovete solamente fare delle prove e sicuramente imparerete qualcosa di nuovo. Bitcoin, da questo punto di vista, non ci fa annoiare mai. Io con questo vi saluto, ci fermiamo qui per questa puntata, ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata. Un forte abbraccio a tutti, scrivetemi pure nel gruppo se volete scambiare due chiacchiere, io rispondo sempre a tutti e ci sentiamo settimana prossima. A presto.